Il medico di famiglia, un programma di Alessandro Lembo e Elena Polidori. Benvenuti ascoltatori di Oltrelago e bentornati al nostro medico di famiglia, alla trasmissione mia di Elena Polidori e di Alessandro Lembo. Ciao Alessandro.
Ciao a tutti gli ascoltatori e naturalmente anche a te Elena.
Allora, oggi abbiamo un ospite assolutamente di eccezione perché abbiamo con noi il professor Tiziano De Giacomo, professore di chirurgia toracica della Sapienza e dell'unità operativa complessa di chirurgia toracica del Policlinico Umberto I di Roma. Professor De Giacomo, benvenuto a Oltrelago.it.
Un caro saluto a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie per il cortese invito e spero che di poter rispondere a tutti i vostri quesiti e di dare le opportune informazioni riguardo dell'argomento della puntata.
Benissimo, allora professore, la tempesteremo ovviamente di domande, ma intanto Alessandro, oggi noi parliamo di un problema che è sempre più diffuso, purtroppo è un problema oncologico sempre più diffuso e di cui il professor Di Giacomo è purtroppo un esperto, dico purtroppo non per la sua ovviamente professionalità quanto per il fatto che questo tipo di tumore, stiamo parlando del tumore al polmone, è sempre più dilagante. Allora Alessandro, il tumore al polmone è una patologia piuttosto aggressiva di solito ed è un tumore che soprattutto è determinato da comportamenti scorretti, molto spesso anche derivanti per esempio dal fumo delle sigarette, ma anche dal fatto che viviamo in città sempre più inquinate e abbiamo forse molto spesso anche dei comportamenti non corretti che riguardano appunto la nostra salute in generale. Ma prima di tempestare il professor Di Giacomo delle milioni e mezzo di domande che io mi sono già preparata, vogliamo fare con lui una piccola introduzione. Che dici Alessandro?
Certamente, guarda, io oggi riflettendo un pochino a questo argomento che abbiamo scelto proprio perché in realtà è un argomento purtroppo tristemente molto diffuso, basta dare qualche dato per impostare un pochino e capire il motivo per cui noi poi oggi abbiamo voluto affrontarlo e abbiamo voluto affrontarlo con un'eccellenza della nostra chirurgia toracica. Basta pensare che ogni anno in Italia ci sono circa 35-40 mila nuovi casi di tumore del polmone, e più frequenti negli uomini rispetto alle donne che sono in recupero da questo punto di vista, e che il tasso di mortalità per questa patologia è ancora molto troppo alto, anche se con dei nuovi farmaci e soprattutto diciamo anche una diagnosi un po' più precoce che si riesce a fare attraverso dei percorsi di screening di cui parleremo più avanti, sicuramente diciamo si sta vedendo qualcosa che si modifica. Purtroppo quello che non si modifica è l'incidenza, che invece è in aumento e che in qualche modo rappresenta dal punto di vista della medicina e dell'oncologia in particolare un problema veramente grande. È una malattia che colpisce gli uomini più adulti, diciamo dai 60 anni in su, diciamo che l'incidenza più importante sta intorno ai 60 anni, però un terzo dei casi circa oltre i 70 e purtroppo vediamo anche molti giovani. Questo era soltanto per fare una dimensione del problema e volevo chiedere a Dottor Giacomo, che io conosco e stimo veramente in una maniera incredibile per due aspetti, per le sue capacità tecniche e su quelle non si discute, ma soprattutto anche per le sue capacità umane e per il modo che ha di fare il medico, come in realtà io l'ho sempre pensato nella mia testa. Quindi volevo ringraziarlo e chiedere a lui se voleva completare un pochino con la dimensione del problema, se qualche riflessione su questo aspetto.
Intanto grazie molte Alessandro, la stima è ovviamente reciproca, Beh, obiettivamente hai già dato dei dati molto importanti. È un tumore che è conosciuto come the big killer, cioè il grande assassino, perché purtroppo, come tu hai anticipato, nonostante i grandi miglioramenti della medicina, della chirurgia e dei nuovi farmaci, continua a restare una delle cause principali di mortalità, sia nel sesso maschile che nel sesso femminile. Io mi ricordo quando ero un giovane specializzando. Il rapporto uomo-donna di incidenza di questo tumore era più o meno intorno a 5 a 1, 5 a 2. Adesso tu avevi anticipato il fatto che adesso si osserva molto frequentemente anche nel sesso femminile. Basta pensare che nel 2020, dai dati dell'Osservatorio sulle malattie neoplastiche italiane, abbiamo avuto 42.000 nuove diagnosi, e di queste 27.000 circa nel sesso maschile. E la metà di queste nel sesso femminile, quindi ormai siamo in un rapporto 2 a 1. Quindi sta diventando, sia per incidenza ma anche come mortalità, un tumore molto frequente anche nel sesso femminile.
Io ho subito una domanda da farle perché lei mi ha stimolato con il discorso statistico. Allora, prima quando era lei specializzando c'era una percentuale abbastanza bassa e questa percentuale probabilmente destava senz'altro problemi, ma non a livello di chiamare il tumore al polmone the big killer. Cos'è cambiato secondo lei come, e glielo dico come medico, ma anche come persona che osserva il cambiamento della società, com'è cambiato il nostro modo di vivere, tale da considerare che appunto il tumore al polmone sia diventato appunto un big killer perché c'è un fattore ambientale forse che può essere determinante? È una domanda che le pongo.
Allora, ci sono vari fattori di rischio. Ovviamente i fattori di rischio non vuol dire che sono la certezza di sviluppare questo tipo di malattia. Diciamo che il fumo di sigaretta, che prima era soprattutto diciamo, diffuso nel sesso maschile, è attualmente molto più diffuso nel sesso femminile. Quindi questo è già un fattore che sta modificando le cause di diffusione. Diciamo di questa malattia, soprattutto nel sesso femminile. È un dato importante, anche se non abbiamo dei, diciamo, dei dati certi a riguardo, soprattutto un'altra causa l'esposizione per motivi professionali. Ci sono appunto tumori che possono esporre, per esempio, a radiazioni ionizzanti, a sostanze chimiche che vengono, diciamo, inalate o a contatto con le persone che svolgono particolari attività lavorative. Un altro aspetto importante che si sta molto rivalutando ultimamente è l'esposizione al radon. Il radon è un gas in natura che proviene dalla degradazione dell'uranio presente nelle rocce. E la diffusione di questo gas in Italia è un po' a macchia di leopardo. Diciamo che i livelli in Italia sono più alti in Lombardia e nel Lazio, e la nostra regione, e in particolare la parte di Viterbo e la parte di Frosinone, sono quelle in cui i livelli di radon sono più alti e in cui si possono trovare locali superiori a dei valori che possono esporre a rischio di sviluppare questo tipo di tumore.
Ma ascolti un
In più.
attimo, scusi professore, il radon che è presente anche nel tufo, no? Noi che viviamo in questa zona di Trevignano, poi siamo circondati nel Viterbese, tutto tufo, però il radon si disperde poi, cioè non è un qualcosa che rimane all'interno della roccia, è abbastanza labile, no? Non è vero? Per cui non è che cioè,
Assolutamente.
ci vogliono delle concentrazioni molto forti per essere, come dire, oggettivamente un elemento, come dire, scatenante del tumore. È una domanda anche questa, eh?
Allora, è vero che mediamente, diciamo, i livelli sono abbastanza bassi, ma ci sono delle zone in cui la concentrazione supera il livello di 300. Adesso do un parametro meramente tecnico, 300 becquerel per metro cubo. Questo è un parametro che pone a rischi sicuramente elevati, e queste zone appunto nel Lazio le troviamo appunto nelle regioni di Viterbo e di Frosinone.
Frosinone.
Ovviamente è uno dei fattori di rischio, non è l'unico fattore di rischio, c'è anche altri. Non dimentichiamo che, per esempio, molte malattie, soprattutto le malattie autoimmunitarie, le connettive, per esempio, le artriti e così via, autoimmunitarie, si curano con terapie immunosoppressive. Quindi l'immunosoppressione è un altro fattore che può contribuire allo sviluppo di questa malattia, come pure le patologie ematologiche. E poi ovviamente esiste tutto il discorso della genetica, quindi della predisposizione familiare, che è un altro fattore di estrema importanza. Non è raro osservare, Sandro può confermarlo, che chi ha un tumore del polmone spesso ha un fratello, un genitore, un cugino, che ha avuto la stessa patologia.
Che è la
Quindi è
stessa
più frequente
patologia.
in ambito familiare, esattamente.
Alessandro, a te prima che io, come dire, vada avanti con le mie domande. Prego, vai avanti tu.
Sì, no, quello che abbiamo detto fa capire naturalmente anche l'interesse da parte della comunità scientifica nel cercare di capire principalmente e poi di affrontare il trattamento terapeutico nei confronti di questa malattia. In parte è prevenzione, e quello che ha detto il professor De Giacomo fa capire che, insomma, se uno smette di fumare, se cerca in qualche modo di mangiare in maniera sana, se cerca di capire se ci può essere una familiarità per poter fare degli screening più ravvicinati rispetto alla popolazione generale, già sono degli atteggiamenti che cambiano il nostro stile di vita e che quindi sicuramente ci aiutano quantomeno nel fare una diagnosi precoce, perché comunque la persona a volte non può evitare che si sviluppi una malattia oncologica, però sicuramente se noi ce ne accorgiamo molto presto, da questo punto di vista, senz'altro quello che si può fare è molto più efficace. Poi da anni ormai l'oncologia è una disciplina che in qualche modo più specialisti convergono per in qualche modo concorrere alla cura delle malattie oncologiche e naturalmente il tumore del polmone non fa eccezione. Tant'è vero che il professor De Giacomo, che è un chirurgo, affronta sicuramente nella maniera migliore per questa patologia il controllo locale della malattia. Quindi questo vuol dire che tutte le volte che la patologia polmonare, un tumore del polmone è operabile, si preferisce, a parte in alcuni casi in cui magari poi dopo accenneremo alle terapie che si fanno prima della chirurgia. Si preferisce comunque avere un atteggiamento chirurgico, quindi togliere la neoplasia proprio per cercare di avere un controllo locale migliore possibile.
Allora, io adesso vado con una raffica di domande, in realtà ne ho tre. Lei ha parlato, professore, di una serie, appunto, dicevamo del radon, ma dicevamo anche di una serie di patologie che possono determinare. Cioè hanno un'incidenza, diciamo, nel tumore al polmone, nel verificarsi di questa malattia. Uno di questi è il discorso che molto spesso per curare altre malattie si prendono degli immunosoppressori. Allora, in questi casi viene da dire che ovviamente il nostro sistema immunitario svolge un ruolo importantissimo anche nella tutela della persona rispetto all'incidenza tumorale. Se uno però è costretto a prendere appunto un immunosoppressore perché casomai ha un'altra malattia, qual è il tipo di incidenza, cioè quanto rischia oggettivamente sul fronte del tumore al polmone e poi soprattutto. Voglio dire, c'è sempre lì il discorso, la terapia vale più del rischio o meno. E poi per quanto riguarda invece le cosiddette malattie ematologiche, di quale malattie stiamo parlando? Perché ce ne sono veramente moltissime e quindi quali sono quelle che danno maggiore rischio per quanto riguarda l'incidenza del tumore al polmone? Queste sono le prime due. Poi la terza riguarderà lo screening, ma intanto andiamo avanti con queste.
Allora, io ringrazio per questa domanda perché solleva l'importanza del ruolo del nostro sistema immunitario. È probabile che nel corso della vita di ciascuno di noi si sviluppino dei cloni cellulari di cellule che hanno un po' perso il controllo, chiamiamole così. Il nostro sistema immunitario è in grado di identificare queste cellule e distruggerle prima che possano diventare un tumore propriamente detto. Che cosa succede però? Che in alcuni casi, se il nostro sistema immunitario, come succede per esempio negli immunodepressi, facciamo l'esempio di un paziente affetto da HIV,
certo,
cioè una sindrome da immunodeficienza acquisita, oppure è costretto ad avere immunosoppressivi per controllare altri tipi di patologie, è chiaro che il nostro sistema immunitario viene un pochino indebolito, quindi magari non è in grado di attivarsi in maniera, diciamo, idonea per distruggere eventuali cellule neoplastiche. E poi c'è un altro aspetto importante che ormai è diventato un aspetto fondamentale anche nel trattamento dei tumori, ovvero sia lo stimolo del sistema immunitario. È un concetto molto antico, ma che solo oggi ormai, ecco, è diventato fondamentale nel trattamento di tutte le neoplasie, non soltanto del tumore del polmone. Cioè capire che le cellule tumorali, quando un tumore è formato, è in grado di sfuggire meccanismi che il nostro sistema immunitario mette in atto per identificare e distruggere le cellule malate. E sono ormai dei sistemi che noi possiamo attivare attraverso dei farmaci per riattivare il nostro sistema immunitario in corso di neoplasia. E quindi questo è un altro, poi ne parlerà sicuramente Alessandro in maniera più precisa, che è in grado di aiutare il trattamento dei tumori, soprattutto nelle forme avanzate o localmente avanzate.
Okay.
E per quanto riguarda la seconda domanda, ovvero sia quali sono le patologie ematologiche,
esatto,
io collaboro moltissimo con la clinica ematologica della Sapienza, attualmente diretta dal professor Maurizio Martelli, ma precedentemente da altri eminenti direttori, tra cui il professor Mandelli, che è il direttore più famoso di tutti quelli che fino ad oggi hanno gestito questa clinica, e io vedo tantissimi pazienti affetti, per esempio che sono stati affetti anche da tanto tempo prima da leucemie o linfomi e che magari ne sono venute fuori, ma che nel corso degli anni poi sviluppano lesioni neoplastiche. Quindi sicuramente che il sistema immunitario in corso di patologie ematologiche viene in qualche misura ad essere indebolito, questa può essere un'ulteriore dimostrazione dell'importanza di questo sistema a difesa del nostro organismo in prevenzione dello sviluppo di processi neoplastici.
Ecco, ma come si previene? Cioè, allora, se uno ha la sfiga, diciamolo, di avere uno di questi tipi di problemi, che tipo di screening può fare e soprattutto come può tutelarsi, ammesso e non concesso che questo sia possibile, rispetto all'insorgenza di una patologia che riguarda il polmone? Esiste la possibilità?
Beh, diciamo che bisogna avere un atteggiamento di allerta, quindi non saltare i controlli che sono previsti, perché è ovvio che quando un paziente fa un'immunoterapia una terapia immunosoppressiva, è chiaro che deve essere sottoposto a dei controlli seriali nel tempo. Quindi, ma questo è noto, insomma, chi somministra terapie immunodepressive sa che questo è uno dei rischi importanti di chi appunto assume questi farmaci. Quindi è chiaro che bisogna tenersi sotto controllo e anche a distanza di tempo dallo sviluppo della malattia, e magari si è anche guariti da quella malattia, però purtroppo gli effetti possono anche verificarsi a distanza di tanto tempo. Quindi non bisogna vivere con l'ansia e con l'angoscia, ma semplicemente sottoporsi a quei controlli semestrali, annuali, biennali che sono necessari,
certo,
per tenere sotto controllo.
Una volta scoperta la malattia in uno stadio assolutamente iniziale, però come si interviene? Prima con la chirurgia oppure prima con altre terapie e poi successivamente con la chirurgia? Giuro che questa è l'ultima domanda, Alessandro, e poi ti lascio la parola.
Questa è un'ottima domanda. Quello che volevo sottolineare è che purtroppo il tumore del polmone è un tumore infido. Ha una sintomatologia molto molto variabile, a volte è completamente asintomatico a meno che non compaiano dei sintomi, quando questi compaiono spesso il tumore è in una fase avanzata. Posso dare un dato statistico, un dato clinico, diciamo che su 100 pazienti che arrivano alla diagnosi per un tumore del polmone, 80 di questi hanno già una fase avanzata di malattia, o una fase localmente avanzata o addirittura già con la presenza di metastasi a distanza. Possiamo dire che coloro in cui è possibile fare una diagnosi precoce, e quindi poi sottolineeremo l'importanza di una diagnosi precoce e quindi dello screening, può arrivare al momento della diagnosi con una malattia in una fase iniziale, primo o secondo stadio, in cui la chirurgia ancora rappresenta la terapia di scelta. Per esempio, i tumori che arrivano all'osservazione al primo stadio A, che tuttavia sono soltanto il 15% circa dei pazienti che presentano un tumore del polmone, hanno una sopravvivenza a 5 anni intorno al 90-95%. Quindi con la chirurgia per i tumori in una fase iniziale si può ottenere la guarigione totale di questo bruttissimo tumore.
Ok, poi voi medici mi spiegherete soprattutto anche ai nostri ascoltatori cosa vuol dire sopravvivenza a tot anni, ma prima di farmi rispondere a questa domanda, perché la devo anche argomentare, vorrei che Alessandro facesse, come dire, si introducesse su questo pezzo, perché è importante anche, come dire, il punto di vista dell'oncologo a questo punto.
Il punto di vista principale è quello di riuscire a lavorare in equip, in team, perché comunque sia ormai non esiste più, per fortuna direi io, il singolo medico che in qualche modo stabilisce un percorso terapeutico. Il percorso terapeutico per queste patologie complesse che hanno diversi aspetti che vanno sempre considerati, prevede che ci sia comunque una multidisciplinarità proprio nell'approccio di scelta e di percorso, e che è quello che tutti noi cerchiamo di fare, e lo facciamo sentendoci a volte prima della programmazione anche di un percorso chirurgico, che comunque quando siamo, come ha detto il professor De Giacomo, quando siamo in uno stadio iniziale è sempre la prima scelta, proprio perché la possibilità di guarigione di uno stadio iniziale è estremamente elevata. A questo proposito io gli volevo fare una domanda, perché può essere molto interessante, perché anche l'approccio chirurgico, parlo anche del modo, quindi della tecnica chirurgica, è cambiato molto negli ultimi anni, intanto perché i medici parlano tra di loro e quindi si stabilisce in maniera un pochino più precisa e più accorta quando la chirurgia deve essere effettuata. Però anche dal punto di vista tecnico, sicuramente questi pazienti che prima si facevano 2-3 settimane d'ospedale, perché comunque il recupero era sempre estremamente lento, era sempre estremamente difficoltoso, oggi con pochi giorni, l'intervento sul torace è sempre un intervento di chirurgia maggiore, quindi molto importante e impegnativo per il medico, per tutta l'equipe e per il paziente. Oggi però devo dire che, insomma, io vedo due pazienti tra l'altro che recuperano rapidamente, quindi evidentemente la domanda è cosa è cambiato dal punto di vista dell'approccio chirurgico, anestesiologico e quant'altro.
Grazie per la domanda. Diciamo che grazie al cielo le tecniche chirurgiche sono migliorate, abbiamo strumenti che ci aiutano a ottenere un miglior controllo, per esempio dell'emostasi, un miglior controllo dell'aerostasi, quindi diciamo, adesso non voglio entrare troppo nel tecnico, però da una parte abbiamo strumenti più efficaci, dall'altra abbiamo quindi anche approcci chirurgici meno invasivi. In passato, io ritorno sempre un po' a quello che è stato il mio percorso formativo e anche poi di esperienza diretta sul campo, noi facevamo delle grandi toracotomie, quindi delle incisioni molto estese, quando abbiamo iniziato, quindi parlo degli anni, quando la chirurgia toracica è iniziata, no? E quindi si facevano grandi incisioni che ovviamente per il paziente provocavano un trauma della parete toracica, dolore post-operatorio, poi c'erano delle perdite aeree dal polmone operato, e quindi il decorso, il dolore e la gestione di questi pazienti era complessa. Adesso si riesce a lavorare attraverso incisioni sempre più piccole, quindi il trauma di parete si riduce, per quanto ovviamente questo è valido soprattutto per le lesioni piccole e periferiche, ovviamente per i tumori più grandi è sempre necessaria un'incisione chirurgica, ma molto contenuta, non certo più come quella di una volta, e grazie all'impiego di suturatrici meccaniche e strumenti ad energia che ci permettono appunto un'aerostasi e una capacità di emostasi superiore, si riesce ad avere dei corsi post-operatori molto meno così impegnativi per il paziente, anche in termini di dolore post-operatorio e anche appunto di trauma della parete toracica. Quindi si riesce ad avere dei corsi post-operatori molto più brevi nella maggioranza dei casi. Quindi sicuramente la chirurgia, io parlo anche della chirurgia video assistita, adesso si sente parlare della chirurgia robotica, che sono però fondamentalmente accessi diversi, ma per fare poi alla fine lo stesso tipo di intervento che noi avremmo fatto attraverso delle grandi incisioni. Quindi è possibile, attraverso delle incisioni più piccole, più contenute, quindi meno traumatiche per il paziente, ottenere comunque un intervento radicale, perché il concetto della chirurgia oncologica è la radicalità chirurgica, altrimenti non ha senso. Se dover fare un intervento che poi non porta ad essere radicali, non ha senso. E un altro aspetto importante che voglio sottovalutare è che l'intervento, attraverso qualunque via esso venga fatto, robotica, video assistita o tradizionale, deve garantire gli standard, che sono standard internazionali, quindi prevedono la resezione di una parte del parenchima polmonare e la linfadenectomia estesa, in modo che il tumore e i linfonodi possano essere non soltanto asportati, ma anche stadiati. E quindi qui introduco un concetto fondamentale nella gestione del paziente oncologico, ovvero sia lo stadio di malattia, che come vedremo ha un ruolo determinante nella scelta terapeutica, soprattutto nella scelta terapeutica post-operatoria.
On a promise, this body before you has seen too much pain. I take me down to the water. Take my hand, be all I should know. Here I am, and I'm waiting for you. Just give me a sign off me. Please don't fail me now, no. Don't fail me now, now, now. It's at this time we feel the emotion. Nothing is wasted, nothing is lost. I'm sure that I've been here before sometime. Some bridges are reached, but some never are crossed. But take me down to the water. Take my hand, be all I should know. Here I am.
Prima di tutto, professore, esistono diversi tipi di tumore al polmone. Di questo, fino a questo momento non ne abbiamo parlato. Abbiamo parlato del tumore al polmone, diciamo, in generale. Però ci sono dei tipi più aggressivi e dei tipi assolutamente meno aggressivi, tipi diciamo che non lasciano praticamente scampolo, diciamo con molta tranquillità, e tipi che invece possono essere aggrediti anche in fase non iniziale. Allora, ci può fare intanto ci può un po' chiarire tutto questo ambito di possibilità che ci sono? Cioè, uno dice ho un tumore al polmone, ma dipende che tumore è. Ecco, non è vero?
Certo, assolutamente. Allora, intanto dobbiamo distinguere, quando parliamo di carcinoma del polmone intendiamo il tumore maligno propriamente detto del polmone, perché poi abbiamo anche dei tumori benigni, ma non è questo l'argomento della puntata, e abbiamo dei tumori che hanno una malignità intermedia, e mi riferisco ai carcinoidi. I carcinoidi sono dei tumori di tipo neuroendocrino, perché originano da cellule neuroendocrine presenti nel polmone, che possono avere una malignità bassa o intermedia, e che sono l'anello di congiunzione con il tumore più aggressivo del polmone, che è un tumore neuroendocrino, ma il cui nome fa paura, perché parliamo del cosiddetto microcitoma del polmone. È quel tumore che purtroppo a volte al momento della diagnosi è già in una fase molto avanzata, a volte troviamo le metastasi e non troviamo il tumore nel polmone, perché è un tumore talmente tanto diffusivo e aggressivo che immediatamente si diffonde per via ematogena o per via linfatica. Quindi è un tumore che peraltro non ha indicazione al trattamento chirurgico nella maggioranza dei casi, e che è un tumore che viene trattato con chemio, radioterapia, poi magari di questo potrà dire qualcosa Alessandro. E ovviamente parliamo del tumore più aggressivo, quindi il tumore neuroendocrino maligno, il microcitoma e i suoi simili, come il carcinoma neuroendocrino a grandi cellule. Invece, parlando dei cosiddetti tumori non neuroendocrini, ovvero sia non a piccole cellule, questa è la definizione corretta, ricordiamo essenzialmente i due tipi principali, che sono il carcinoma squamocellulare, che è quello che noi troviamo più frequentemente nei fumatori, almeno era così in passato, e l'adenocarcinoma, che adesso sta diventando il tipo istologico più frequente e che sicuramente è molto più frequente nelle donne.
Allora, di questi, oltre appunto al microcitoma, che abbiamo detto che è forse il big, big killer, cioè quello che tra l'altro non dando o quasi pochi sintomi, poi dopo si trova, quando è già in fase appunto avanzatissima, si trovano prima le metastasi che il resto. Ma gli altri due sono aggredibili una volta trovati in una fase quasi iniziale? E poi arrivo al domandone: ma questo screening in che cosa consiste, quando farlo, come farlo, perché farlo, e soprattutto come dire, in che età? Diamo un po' un'idea ai nostri ascoltatori di come diciamo andarlo a cercare, laddove poi ci siano degli appunto dei comportamenti. Uno per esempio è fumatore e quindi presume di avere, come dire, una possibilità più di altri di beccare questo big killer.
Ovviamente l'adenocarcinoma e lo squamo cellulare sono tumori ovviamente aggredibili in una fase iniziale, e con risultati, come abbiamo detto, sicuramente positivi, soprattutto negli stadi iniziali di malattia. Per quanto riguarda lo screening è fondamentale, o meglio, da qualche tempo viene inserito nei livelli essenziali di assistenza. Basta pensare che il costo del trattamento, della diagnosi e del trattamento del cancro del polmone in Italia ha un costo pari a 2 miliardi e mezzo di euro all'anno. Quindi è un problema sociale, economico enorme. Quindi è chiaro che se noi volessimo attuare uno screening per tutta la popolazione, questo è praticamente impossibile. Tuttavia sono state identificate delle fasce di popolazione a rischio su cui lo screening dovrebbe o si dovrebbe essere attuato. Ovviamente ci sono per esempio delle aziende che già lo fanno, private, che magari forniscono ai propri dipendenti la possibilità di sottoporsi a degli screening. Esistono anche degli studi nazionali che spingono in questo senso, e non c'è dubbio che però non possiamo estenderlo a tutta la popolazione, dobbiamo estenderlo a categorie a rischio, ovvero sia fumatori, una fascia di età che vale tra i 65 e i 75 anni o che magari sono esposti per motivi professionali a sostanze potenzialmente cancerogene, e quindi diciamo che questo è il gruppo di persone a cui si dovrebbe aprire allo screening. Lo screening è molto semplice. La lassa del torace già è uno screening, perché già la lassa del torace permette di identificare delle lesioni, dei noduli presenti nel polmone. Ovviamente la lassa del torace è un esame tra virgolette grossolano, mi perdoneranno i radiologi e gli amanti della radiografia del torace, ma è un esame che comunque rappresenta ancora una procedura di screening. È ovvio che se la compariamo ad un TAC, le informazioni che ci dà la lassa del torace sono sicuramente molto inferiori, ma a volte importanti. Nel sospetto, in presenza di un nodulo polmonare, di un'opacità polmonare, chiamiamola così, a quel punto può essere necessario approfondire con un TAC. L'TAC del torace, ai fini dello screening si possono utilizzare delle TAC a bassissimo dosaggio di radiazioni, che sono quelle che appunto vengono impiegate negli screening ad ampio numero di persone, che ovviamente hanno un impatto basso in termini di somministrazione di dosi di radiazioni e che invece permettono di identificare noduli anche molto piccoli. Però attenzione, c'è una cosa da tenere in considerazione, che è vero che può aumentare il numero di diagnosi precoci, ma a volte si rischia di identificare delle lesioni che sono assolutamente benigne o comunque non tumorali, che quando poi identificate nel paziente possono provocare ansia, depressione, preoccupazione, l'inserimento in meccanismi di valutazione di biopsia. Quindi c'è il rovescio della medaglia, che a volte si possono identificare lesioni che non sono assolutamente tumorali e che comunque possono creare disagio, preoccupazione e appunto attivare una serie di procedure che magari alla fine porteranno ad una diagnosi che per fortuna
aveva finito il ragionamento, no, perché c'è sempre il discorso del costo-beneficio poi alla fine, no? Quando si va a fare un TAC, soprattutto un TAC abbastanza importante, poi c'è sempre il discorso, mi sottopongo a una serie di radiazioni che poi nel tempo potrebbero provocarmi un altro guaio, però forse è anche meglio andare a cercare di vedere meglio quello che potrebbe essere una lesione con caratteristiche diverse dall'essere benigna, insomma, meglio andarla a vedere e meglio andarla a valutare subito, non crede? Anche se poi l'attacco qualcuno ha paura di farla, ecco, diciamolo, perché ci sono appunto le radiazioni, perché comunque non è invasivo dal punto di vista come esame, però come dire, nel tempo può dare anche dei problemi, non trova?
Allora, diciamo che le TAC moderne, a differenza di quelle di qualche decennio fa, hanno una dose di radiazioni somministrata estremamente bassa, soprattutto quelle che si utilizzano appunto per uno screening, quindi sono TAC a basso dosaggio di radiazioni, che quindi diciamo non rappresentano di per sé un grande rischio di sviluppare processi neoplastici per il problema delle TAC. È chiaro che per pazienti che magari hanno altre patologie, l'TAC del torace magari si aggiunge ad altri esami radiologici fatti per esempio sull'addome, sugli arti e così via, quindi è chiaro che bisogna comunque sempre tenere presente quant'è la dose che viene somministrata soprattutto ai pazienti che fanno tanti tipi di indagini radiologiche. È ovvio che se ho un'opacità polmonare sospetta, l'TAC va fatta, e quindi non c'è dubbio, però questo è il motivo per cui non si può ampliare a tutta la popolazione lo screening di base. Va indirizzato alle persone a rischio, che come dicevo sono morti fumatori, ex fumatori, in una fascia di età tra i 65 e i 75 anni, o che presentano varie altre patologie che possono facilitare lo sviluppo di questa malattia, per esempio la bronchite cronica, l'asma, l'asma bronchiale cronico, quindi altre patologie polmonari che anch'esse, se croniche, possono in qualche misura predisporre allo sviluppo polmonare.
Ok. Alessandro, io credo che adesso la parola non possa che passare all'oncologo, per cui a questo punto, quando voi vi trovate, voi oncologi, vi trovate davanti a delle radiografie che hanno delle macchie e dovete andare poi a vedere di che cosa si tratta, perché potrebbe essere necessario appunto un trattamento, non è vero? Tu che insomma di queste cose ne sai abbastanza.
Assolutamente, e volevo stressare prima di rispondere un pochino, diciamo, a questa tua riflessione, un argomento che per noi spesso è un elemento un po' complesso da far capire ai pazienti, perché diciamo il paziente medio italiano se c'ha una malattia solitamente la vuole togliere. E quindi cerca il chirurgo, oppure se non cerca il chirurgo, se viene da noi perché è una malattia oncologica, in qualche modo cerca di dire sì, ma io me lo devo togliere questo nodulo, il che è parzialmente vero, perché ci sono alcune circostanze in cui è sbagliato in realtà avere un approccio chirurgico in prima battuta. L'esempio nell'argomento di cui stiamo parlando oggi è proprio il microcitoma, che ha uno spazio chirurgico limitatissimo, e perché nella maggior parte dei casi, fortunatamente questa patologia è circa il 15%, non di più, diciamo, delle forme tumorali del polmone, però quando viene fuori è sicuramente molto aggressivo, risponde molto alle cure, però sicuramente c'è un'aggressività notevole e spesso delle ricadute anche piuttosto puntuali. Quindi in quel caso sarebbe un errore avere un atteggiamento di questo genere. Mentre il resto, secondo me, è sempre importante fare proprio una discussione collegiale con il chirurgo per stabilire un pochino la strategia migliore da poter fare, da dover attuare. E un altro aspetto che mi preme molto diciamo approfondire, perché il professor De Giacomo l'ha detto in maniera molto chiara e io lo vorrei rinforzare proprio come oncologo, il concetto della radicalità. Allora, noi dobbiamo mandare a chirurgia su una patologia come questa un paziente che, almeno dal punto di vista teorico, ha la possibilità di avere tutta la patologia asportata completamente con dei margini adeguati. Questo è un po' difficile a volte da capire, e forse perché anche noi medici magari dovremmo spiegarlo un po' meglio. Perché se ci sono più noduli in tutti e due i polmoni, non è che togliendone tre da una parte se ne rimangono quattro dall'altra, l'aspettativa di vita di questo paziente non migliorerà e si sarà, passatemi il termine, beccato un intervento chirurgico gratis, nel senso che sì, certo. In quel caso non è utile. Allora, far capire questi percorsi è un po' complesso, anche se adesso... diciamo rispetto a 10 anni fa i pazienti fortunatamente sono molto più informati e quindi capiscono molto di più, anche perché probabilmente noi magari riusciamo a spiegarlo un po' meglio, che se c'è un percorso da fare deve essere il migliore possibile, non possiamo scegliere sotto questa soglia, deve essere il meglio che noi possiamo fare. Quindi anzi lo ringrazio perché ha parlato proprio di radicalità, perché altrimenti diventa un intervento inutile. Non so se Tiziano vuole aggiungere qualcosa su questo.
Sì, io diciamo che concordo totalmente con la tua visione, cioè nel senso che la collegialità nel trattamento reumatico oncologico ormai è lo standard, per cui è chiaro che tutte le figure che sono coinvolte nella gestione di questi pazienti si confrontano: radiologi, patologi, chirurghi, oncologi, internisti, pneumologi, tutte persone che insieme cercano di ottimizzare il percorso del paziente. Quindi è chiaro che la collegialità è fondamentale, anche perché, come forse ho anticipato precedentemente, il punto di partenza è lo stadio della malattia, cioè capire al momento della diagnosi in che fase siamo della malattia. Potremmo essere in una fase iniziale, quindi con tante chance di cura e di guarigione, oppure in una fase intermedia, cioè di una malattia localmente avanzata, e quindi con un minore spazio di cura chirurgico e magari un maggiore spazio di cura combinato, cioè multidisciplinare, magari chemioterapico, chemioradioterapico, poi chirurgico e poi eventualmente ancora con trattamenti aggiuntivi. Oppure siamo in una fase di malattia diffusa in cui gli spazi diciamo di trattamento chirurgici sono praticamente vicini allo zero e bisognerà affidarsi soltanto a un trattamento di tipo oncologico o radioterapico. Quindi è chiaro che la stadiazione è quindi lo stadio, valutare quello che è lo stadio di malattia è quello che ci permette di avere informazioni determinanti che sono fondamentali per determinare la via di trattamento, per capire anche la prognosi, per avere un'idea di quello che potrebbe succedere per quel paziente e soprattutto per avere dati, perché noi tutti i giorni impariamo dai nostri pazienti, impariamo da come rispondono le malattie ai nostri trattamenti e quindi la stadiazione poi ci aiuterà anche a capire come è meglio comportarci nei differenti stadi di malattia. Quindi la stadiazione è uno step fondamentale nel momento in cui abbiamo di fronte un paziente oncologico e questo vale per tutti i tipi di tumore, non soltanto per il tumore del polmone.
Certamente. Allora, se mi permette Alessandro, farei io un'ultima domanda perché a questo punto stiamo andando verso la conclusione di questa trasmissione, ma appunto partendo dal discorso della stadiazione, ma anche dal fatto che comunque le persone tendono ormai a essere diciamo molto più presenti sul fronte della prevenzione, anche se poi il sistema sanitario in generale non ci aiuta in questo senso, ma questo sarebbe un altro e lungo discorso da fare. Intanto però di una cosa che non abbiamo parlato in assoluto è la sintomatologia, cioè nel senso molto spesso questi tumori, soprattutto il tumore del polmone, è silente, nel senso che uno se ne accorge tardi, l'abbiamo detto in questa trasmissione, fino allo sfinimento. Ma quali sono dei piccoli sintomi da tenere presenti che possono, come dire, innestare un allarme, cioè fare in modo che comunque le persone tendano a fare uno screening? Ecco, cosa può indurre, al di là del discorso di essere fumatori, e quindi quando uno fuma lo sa che è una persona a rischio, ma chi non fuma, quali sono questi piccoli sintomi che deve tenere presenti proprio per che possono, ecco, rappresentare un campanello d'allarme?
Come avevo detto forse prima, non esiste una sintomatologia patognomonica del cancro del polmone e quindi molto dipende dalle dimensioni del tumore, dalla sua sede, dai rapporti che questo tumore ha con le strutture circostanti, perché questi tumori, oltre a crescere, cosa fanno? Comprimono, schiacciano, infiltrano le strutture circostanti, quindi la sintomatologia molto spesso dipenderà da queste condizioni. Per esempio un tumore completamente asintomatico, uno magari fa un attacco per un'altra ragione e viene fuori un nodulo polmonare, questo certo, per certi versi potrebbe essere anche un caso fortuito e quindi nella sfortuna essere fortunati, oppure un sintomo, se lei mi chiede qual è, può essere un sintomo preoccupante, è sicuramente la presenza per esempio di un espettorato striato di sangue, quindi la presenza di sangue nell'espettorato è un sintomo che deve essere sempre un campanello d'allarme. Il dolore toracico, non il dolore precordiale, perché a volte un dolore precordiale è il sintomo di qualcos'altro, magari di una problematica cardiologica, però il dolore toracico che magari non risponde ai farmaci, non risponde agli antidolorifici e che quindi diventa insistente, è sicuramente un campanello d'allarme. Oppure per esempio la disfonia, un altro sintomo che a volte viene sottovalutato è la disfonia, quando il paziente improvvisamente cambia il tono di voce, diventa disfonico, gli viene una voce rauca improvvisamente, senza avere altri sintomi, senza aver magari preso una raucedine, preso un raffreddore, un altro sintomo sospetto che ci deve sempre trarre in allarme, ci deve mettere in allarme. Altri sintomi per esempio è un peggioramento della tosse, ovviamente un paziente fumatore alla tosse per definizione, certo, ma quando questa tosse diventa più insistente, cambia nell'insistenza, nella frequenza e appunto magari si associa a un'espettorazione con striata di sangue, sicuramente un campanello d'allarme. Poi ripeto, a volte i primi sintomi possono addirittura essere extratoraci, Non è infrequente che magari un paziente abbia una crisi epilettica e quel paziente ha una crisi epilettica perché ha una metastasi cerebrale. Quindi purtroppo, ripeto, i sintomi sono spesso sfumati. Però, ricapitolando, l'espettorato striato di sangue, il dolore toracico, il peggioramento della capacità funzionale respiratoria in un breve periodo di tempo, per esempio per la comparsa di un versamento pleurico che frequentemente si associa a un tumore del polmone, il cambiamento della tosse, il cambiamento, del tono della voce, sono tutte condizioni che possono essere un sintomo, che deve, far sì che il paziente si rivolga innanzitutto al suo medico di famiglia e poi successivamente ad uno specialista.
Ha detto la parola magica,
Ecco, un altro
medico di
dolore frequente, un
famiglia.
altro sintomo frequente, purtroppo, ma anch'esso indice di purtroppo diffusione metastatica della malattia, ed è una delle sedi più frequenti di metastasi del cancro del polmone, e sono dolori ossei, perché purtroppo il cancro del polmone, quando metastatizza, frequentemente metastatizza lo scheletro.
Certo.
Questi sono i sintomi che in questo momento mi sembrano quelli più significativi da tenere in considerazione.
Perfetto, allora io credo Alessandro che meglio di così non potevamo andare, nel senso che poi il professor De Giacomo è stato talmente esaustivo in tutte le cose che gli abbiamo chiesto che insomma ha rappresentato per la nostra trasmissione un valore aggiunto assolutamente ineludibile, perché insomma meglio di così non si poteva spiegare. Però siccome non credo di aver come dire, evaso tutto quello che c'era da dire, non tanto sul tumore al polmone, quanto su tutta una serie di patologie che poi insistono sulla specializzazione del professor De Giacomo, io credo che lo richiameremo a fare un'altra trasmissione con noi per parlare anche un po' più approfonditamente del microcitoma, perché è comunque il big killer in assoluto. Oggi ne abbiamo parlato come uno degli aspetti tumorali, ma insomma sostanzialmente è quello che ammazza più di altri, no? E quindi è meglio anche cercare di capire come si espande, tante cose che oggi in questa trasmissione non possiamo fare, perché purtroppo è già durata quasi un'ora e quindi siamo quasi fuori tempo massimo, però io intanto ringrazio veramente di cuore il professor Tiziano De Giacomo di essere stato con noi. Alessandro, credo che dovrai rimettergli il sale sulla coda, come ti ho appena annunciato. E che dici? Hai un'ultima domanda delle 100 pistole da fargli? Oppure, come dire, mandiamo la sigla e rimandiamo a un'altra trasmissione? Dimmi tu.
Volutamente oggi non abbiamo potuto parlare di molti aspetti, tra cui diciamo anche le terapie post-chirurgiche, perché non ci sarebbe il tempo. Come hanno potuto sentire un pochino i nostri ascoltatori, l'argomento è molto vasto e articolato. Credo che il messaggio che debba passare, e poi lascio la parola al professor De Giacomo, a Tiziano, insomma, per la conclusione. Il messaggio è quello comunque che sicuramente i ricercatori stanno sul pezzo. Noi siamo impegnati ogni giorno a cercare in qualche modo di studiare e di capire più cose. Devo dire che veramente negli ultimi 10 anni il modo di curare questa malattia, sia per la tecnica chirurgica ma anche per quanto riguarda le terapie farmacologiche, è cambiata totalmente. È chiaro che, io lo dico sempre ai pazienti, il fatto che sia una quantità numerosissima i pazienti che ammalano di questa malattia è senz'altro un aspetto ovviamente negativo, che però dà la possibilità di fare degli studi clinici, come accade per esempio per il carcinoma della mammella nella donna, che hanno fatto cambiare e stanno facendo cambiare un pochino la storia naturale di questa malattia. Purtroppo nella scienza, nella ricerca, i passi sono sempre molto lenti, e noi le variazioni temporali dell'aspettativa di vita di un paziente le vediamo non subito ma nel tempo, perché aggiungendo mesi, mesi, mesi e mesi, noi abbiamo la possibilità di prospettare dei miglioramenti per quanto riguarda la prognosi, che sono di anni. Quindi io lo ringrazio perché devo dire la verità, insomma, per me è un piacere collaborare con lui dal punto di vista professionale, per i motivi che ho detto all'inizio, però insomma, diciamo, avere anche un dialogo di questo genere, un ragionamento sul paziente a 360 gradi non è comune, e quindi gli cedo la parola per una conclusione un
pochino. Esatto, è tutta sua la parola adesso, professore.
Allora, io vi ringrazio innanzitutto e ringrazio gli ascoltatori, perché sicuramente questa trasmissione è magari entrata un po' troppo nel tecnico, forse noi medici abbiamo questa tendenza a parlare un po' il medichese. Io spero di essere stato chiaro nei miei tentativi di spiegare un argomento complesso. Come diceva Alessandro, sicuramente l'oncologia, soprattutto, anche la chirurgia sicuramente è andata avanti, ma l'oncologia negli ultimi 10 anni ha fatto dei passi da gigante enormi. Quindi io non voglio diciamo terrorizzare le persone che magari hanno un tumore del polmone e che magari non è un tumore in una fase iniziale, ma adesso, grazie ai nuovi trattamenti, di cui magari avremo modo di parlare con Alessandro in un'altra trasmissione, perché ci sono degli enormi passi avanti fatti dall'oncologia con le terapie, con le target therapies, che sono delle terapie mirate all'identificazione di mutazioni precise nel DNA delle cellule malate, o con l'immunoterapia, che è un altro capitolo fondamentale che sicuramente sta rivoluzionando e rivoluzionerà ancora di più il futuro del trattamento di tutti i tumori, non soltanto il tumore del polmone, sta aprendo delle prospettive veramente incredibili fino a qualche anno fa nella gestione e nel trattamento anche di pazienti con malattia avanzata. Quindi diciamo che il lavoro, c'è ancora tanto lavoro da fare, ma le prospettive sono sicuramente molto molto incoraggianti. Io vi ringrazio tutti quanti voi, ringrazio gli ascoltatori, sarò felice di partecipare ad un'altra trasmissione e ringrazio ovviamente la nostra moderatrice, il caro Alessandro, e ovviamente sono a disposizione per qualunque tipo di ulteriore collaborazione.
Non c'è dubbio che sarà dei nostri. Allora io ringrazio anche Alessandro di essere stato, come al solito, come di consueto, con me. Diamo appuntamento a martedì prossimo ai nostri ascoltatori, a risentirci, e al professor De Giacomo, lieta di averla avuta ad oltrelago.it, e sarà di nuovo dei nostri molto molto presto. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori e anche a te, Alessandro.
Un saluto a tutti.
Buonasera a tutti. Arrivederci.